Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Vi do il benvenuto in questo nuovo episodio e oggi parleremo di superstizioni. Vi chiedo subito di riflettere un attimo e pensare un po' alla superstizione. Voi siete persone superstiziose? Cioè, se succede qualcosa che in teoria porta sfortuna, vi preoccupate? Che cosa fate? Io lo dico subito, non sono una persona superstiziosa, anzi, di solito mi rendo conto di aver fatto qualcosa che potrebbe portarmi sfortuna solo dopo averla fatta, e quindi poi è troppo tardi per recuperare, però oggi ho deciso di parlarvi di questo tema perché di solito la superstizione viene un po' legata in qualche modo all'Italia. Cioè, spesso si pensa che gli italiani siano persone un po' superstiziose. Ecco, come sempre, come per ogni generalizzazione, c'è un fondo di verità, ma anche no, cioè non tutte le persone ovviamente sono superstiziose, c'è chi lo è di più, chi lo è di meno. Con le nuove generazioni sicuramente le superstizioni, le tradizioni legate a ciò che porta sfortuna o porta fortuna diminuiscono, ma io oggi voglio proprio farvi una lista, voglio che siate preparati. Cioè, se voi vi trovate in Italia, dovete sapere cosa fare se vi attraversa un gatto nero, oppure cosa non fare. Potete anche decidere, come me, di non seguire le superstizioni, andare avanti con la vostra vita e quello che succede, succede. Il nostro viaggio di oggi ci porterà, come sempre, in giro per l'Italia. Ci sono anche dei luoghi che portano particolarmente fortuna. E allora, di nuovo, io sono qua per dirvi dove andare se volete essere fortunati, cosa fare se volete essere fortunati. E allora iniziamo subito. Ci sono alcune azioni, alcuni avvenimenti che sono legati alla fortuna o alla sfortuna. Facciamo già subito attenzione a queste due parole. Fortuna, sfortuna. Così simili e così diverse. Una S fa cambiare tutto, quindi può accaderci qualcosa di fortunato, qualcosa di positivo, o qualcosa di sfortunato, qualcosa di negativo. Noi iniziamo con quegli oggetti, con quelle cose che in qualche modo ci portano fortuna. Che cosa dovete cercare qui in Italia per essere sicuri di essere fortunati? Prima cosa, quella che ho cercato per anni durante la mia infanzia e non ho mai trovato, il quadrifoglio. Il quadrifoglio è un'erbetta semplice, classica, quella che si trova nei prati, ma ecco, il quadrifoglio è la versione con quattro foglie. Perché porta fortuna? Perché è un'eccezione. Perché di solito non si trova. Ed ecco che io mi ricordo quando ero bambina nei prati cercavo questo quadrifoglio, ma poi trovavo semplicemente l'erbetta con tre foglie. Lo ammetto quindi sin da subito, io un quadrifoglio non l'ho mai trovato. Altra cosa molto comune, nell'episodio dedicato alla Sardegna ho citato le calamite. Questi souvenir che trovate normalmente nei negozi delle città più turistiche. Ecco, di solito in questi negozi c'è anche un'altra cosa, un altro oggetto che è legato proprio alla fortuna, è considerato un portafortuna. Sto parlando del corno rosso, quello che ha la forma di un peperoncino, per capirci. Ecco, ci sono tanti corni rossi di molti tipi, più grandi, più piccoli. La certezza è che questo, per tradizione, è un oggetto considerato portafortuna. Se ne volete uno, cosa dovete fare? Dovete comprarlo e poi tenerlo sempre con voi. Fondamentale, se no la fortuna non vi accompagna. Altra cosa, questa è anche diventata un'espressione di uso comune nella lingua italiana. Cioè, se qualcuno vi dice spero che l'esame vada bene, spero che sia un successo questa cosa che devi fare, voi potete rispondere tocco ferro. Toccare ferro, quindi proprio letteralmente mettere la nostra mano su un oggetto, un materiale fatto di ferro, si dice che porti fortuna. È vero? Non è vero? Ci sono delle statistiche a riguardo? Non lo so, non penso, ma come si dice anche qui in italiano, nel dubbio. Forse non fa male, si può toccare ferro quando vogliamo attirare della fortuna su di noi. Bene, prima di spostarci nelle città italiane che sono piene di monumenti porta fortuna, dobbiamo passare al contrario, a tutto ciò che porta sfortuna. La cosa divertente di tutte queste superstizioni è che di solito hanno anche delle motivazioni storiche, sono legate, come un po' tutte le cose che sono tradizionali, alla cultura di un paese, a una storia. E allora ve ne voglio raccontare alcune. Premessa d'obbligo. Tutto ciò che vi dirò può essere assolutamente falso, cioè non abbiamo prove di quello che vi sto dicendo. Si dice che, si pensa che. Questo è quello che troverete sempre alla base di ogni superstizione. Partiamo con una classica che vi farà riflettere. Sto parlando del classico gatto nero che attraversa la strada. Che succede? Come funziona? Cosa dobbiamo fare con un gatto nero? Allora, quando noi siamo in macchina, stiamo attraversando una città, può capitarci che ci attraversi la strada, quindi che ci passi di fronte, un gatto nero. E qui le persone a cui succede questa cosa si dividono in due gruppi. Primo gruppo, gruppo di cui faccio parte anch'io. Non succede niente, dico, che bello, meno male che non è successo niente al gatto, che tutto è andato bene, vado avanti e penso anche, ma che bello, vorrei tanto avere un gatto nero. Questo è quello che succede a me. Poi c'è un altro gruppo di persone. Persone anche insospettabili, dirò. Sono persone che si fermano. Perché? Perché passare sulla strada nella quale ha attraversato un gatto nero, in teoria, porta sfortuna. E allora cosa fanno queste persone per evitare la sfortuna? Si fermano. Non solo si fermano, ma aspettano che passi un'altra persona. Sempre in macchina. E qui arriva la riflessione, la cosa che mi chiedo ogni volta in cui sento una storia del genere. Ma questo vuol dire che in realtà stiamo augurando la sfortuna a qualcun altro. Cioè diciamo, io non la voglio questa sfortuna, prenditela tu. Mi fermo qua, faccio passare te e di nuovo, quello che succede, succede. Ma perché questo gatto nero crea tutti questi problemi? Si dice, attenzione a questa frase, si dice che nel Medioevo, questo è un dato di fatto, nel Medioevo i gatti erano considerati degli animali legati al demonio, alla magia nera, e quindi erano degli animali considerati che non erano bene accetti. Erano animali che si dovevano tenere a distanza. Quindi si dice che questa superstizione derivi da questo fatto storico, da questa percezione del gatto nero come un animale legato al maligno. E abbiamo, diciamo, parlato della superstizione per eccellenza, quella di cui si sente più parlare, ma ce ne sono anche altre. Vediamo se le conoscete e vediamo se sono le stesse anche nel vostro paese. Una superstizione che anche questa mi diverte molto è quella legata al sale. Cioè, se noi siamo a tavola e ci cade inavvertitamente un po' di sale sul tavolo, ecco, questo semplice fatto porta a una sfortuna incredibile. Tranquilli, perché ho la soluzione. Prima però vi dico perché. Perché questo sale che cade è un problema. Anche qui si fa risalire a un fatto storico. Cioè, il sale storicamente è sempre stato un ingrediente molto caro, molto pregiato. E quindi rovesciare il sale, ecco, non può portare bene, ma deve necessariamente portar male. Portar male significa portare sfortuna. Come promesso, soluzione. Cosa dovete fare se vi cade un po' di sale sul tavolo? Prendete questo sale, non tutto, basta un po', e lo lanciate alle vostre spalle. Capito? Dovete prendere il sale e lanciarlo dietro di voi. Meglio se lo fate con la mano sinistra e quindi dietro la spalla sinistra. Anche qui, un po' come il gatto nero, questo significa che state portando sfortuna a qualcun altro, perché poi la persona che pulirà questo sale dal pavimento si porterà dietro un po' di sfortuna. Ma vi invito nuovamente alla riflessione, un po' come avevo fatto per il gatto. Altra cosa legata al tavolo, al momento in cui siamo seduti a tavola. Noi in Italia consideriamo come numeri il 17 un numero sfortunato e il 13 un numero fortunato, che è un po' il contrario rispetto al resto del mondo, da quanto ho capito. Per noi il 13 è fortunato, porta sempre fortuna, solo in un caso non porta fortuna: quando siamo in 13 a tavola, perché durante l'ultima cena, l'ultima cena di Gesù, le persone erano 13 a tavola. Ed è per questo che ancora oggi si tende a non volere una tavola con 13 persone. Soluzione semplicissima: o non invitate una persona che vi sta antipatica e diventano 12, o, consigliato, aumentate il numero di commensali, invitate qualcun altro, il vicino, l'amico dell'amico. Risolto il problema. Legato al numero 17 c'è anche un'altra superstizione, che è quella del venerdì 17. Cioè, se voi dovete fare una cosa importantissima, è consigliato non farla il venerdì 17. Perché il venerdì 17 è un giorno considerato sfortunatissimo. Perché? Il perché del venerdì 17 non lo so di preciso, ma ho letto un'informazione sul numero 17. Cioè, il 17 in numeri romani si scrive XVII. Se noi anagrammiamo questa parola, queste lettere, viene fuori la parola latina vixi, scritto vixi, che è il passato del verbo vivere, quindi significa ho vissuto. Si lega quindi al concetto di una vita passata che non c'è più, quindi per esorcizzare la morte, in qualche modo, si considera questo 17 come un numero sfortunato. Se vi sembra una spiegazione un po' tirata, come si dice in italiano, un po' tirata per i capelli, cioè un po' esagerata, ecco, sono d'accordo con voi, però è quella più comune, questa spiegazione. Bene, abbiamo parlato di cosa non fare a tavola, quali sono i numeri che portano fortuna o sfortuna, adesso andiamo un po' in giro per l'Italia. Perché ogni città ha i suoi luoghi porta fortuna. E allora voi dovete per forza andarci. Come fare? Non potete andare a Verona, ad esempio, e non visitare, per prima cosa, la casa di Giulietta. E poi avvicinarvi alla statua di Giulietta. Se vi avvicinate a questa statua, noterete che il seno destro di Giulietta è più chiaro. Sapete che le statue, dopo un po' di anni, diventano più scure. Ecco, questa parte del corpo di Giulietta è chiarissima, liscissima, perché si dice che toccare il seno destro di Giulietta porti fortuna. E allora, come in molti altri casi, sia chi ci crede, sia chi non ci crede, tocca la statua. Nel dubbio, meglio farlo che non farlo. Ora ci spostiamo in un'altra città, sapete, una città che mi piace molto, sto parlando di Torino, e qui vi menzionerò una tradizione legata alla superstizione che secondo me non conoscete, e vi darò anche la prova che non è vero. Cioè, quando vi dicono, ah, questa cosa porta sfortuna, non necessariamente vi porterà sfortuna. Perché a Torino c'è un monumento, il monumento simbolo della città, che si chiama Mole Antonelliana. Ecco, proprio lì vicino, vicino alla Mole, c'è l'università. Io, quando andavo all'università, frequentavo le lezioni proprio in questo edificio. E un giorno, un pomeriggio, sono andata al Museo del Cinema, che è il museo che si trova all'interno della Mole. Tra l'altro, museo molto interessante che vi consiglio di visitare. Dentro la Mole si può fare anche un'altra cosa. Si può prendere un ascensore fino alla punta della Mole. Uscendo dall'ascensore riusciamo a guardare il panorama, ammirare le montagne. Insomma, anche questo questa è un'esperienza che vale la pena fare. Bene, sono andata al Museo del Cinema, sono salita per la prima volta sulla Mole in ascensore. All'uscita scopro che per uno studente universitario è proibito fare questa cosa. Perché se si sale sulla Mole Antonelliana durante il corso di studi, poi non ci si laurea più. La laurea è quel diploma che si prende alla fine dell'università. Quindi salire sulla Mole significa non terminare l'università. Ecco, io non lo sapevo, vi rassicuro subito, ho terminato l'università, l'ho fatto in tempo e l'ho fatto anche con un bel voto alla fine. Quindi non mi ha portato sfortuna salire sulla Mole Antonelliana. Bene, a Torino, come in tutte le altre città italiane, ci sono anche altre statue da toccare, statue a cui avvicinarsi per avere fortuna in futuro, ma io voglio chiudere col monumento per eccellenza, quello legato alla fortuna, che è, pensateci un attimo, di cosa sto parlando? Ma certo, della Fontana di Trevi a Roma. Lo sapete, se ci siete già stati, secondo me l'avete anche già fatto. Mi riferisco al buttare, lanciare delle monete nella fontana. Ora, questa è la tradizione legata al monumento, a un monumento che trovo tra le più divertenti, perché la fortuna varia, cioè dipende da cosa fate. La fortuna che avrete in cambio è diversa. A cosa mi riferisco? Allora, si dice che se lanciate una moneta, questo significa che tornerete a Roma. E fin qui, bene, lanciando una moneta si torna a Roma. Ma non è finita qui. Se lanciate due monete, troverete l'amore. Pazzesco! Se ne lanciate tre, però, fate proprio, come si dice in italiano, il colpaccio. Perché non solo trovate l'amore, ma vi sposate. Non solo vi sposate, ma vi sposate nella capitale, vi sposate proprio a Roma. Quindi lanciando tre monete avete amore, matrimonio e ritorno a Roma. Tutto nello stesso momento. La Fontana di Trevi è sicuramente il monumento più famoso legato alla fortuna. Ce ne sono tantissimi altri in Italia. A Firenze c'è un porcellino che si trova vicino al Mercato Nuovo. In giro per le città italiane, sia le più famose che le meno famose, troverete sempre un qualcosa da fare o un qualcosa da toccare e anche qualcosa da non fare, come salire sulla Mole Antonelliana se state andando all'università. Insomma, le superstizioni sono tante, alcune sono divertenti, alcune sono legate a dei luoghi che vale la pena conoscere e visitare a prescindere. Ora voi siete pronti, prontissimi, sapete anche l'origine di alcune superstizioni e allora è arrivato il momento di salutarci. La nostra conversazione, come sempre, continua via newsletter. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, il link è sempre nella descrizione. La trascrizione dell'episodio è sempre su Patreon e io vi do sempre appuntamento al prossimo episodio. Ciao e a presto!